Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari fratelli e sorelle in Cristo, salve! Questa è la seconda puntata del Mormorio di un vento leggero. Io sono Maria Dinolfi, sono il direttore del quotidiano La Croce e nella prima puntata ci siamo occupati della questione dell'utero in affitto. Abbiamo detto insieme, anche con le tante telefonate che avete avuto la bontà di inviare qui a Radio Maria, nel confronto che abbiamo avuto e che avremo successivamente nella seconda parte della trasmissione, che esistono adesso, in questo momento, delle emergenze che derivano dal fatto che in Parlamento sono in via di approvazione delle leggi, dei disegni di legge, dei DDL, vengono chiamati così giornalisticamente, che potrebbero radicalmente modificare le condizioni del diritto di famiglia e anche ciò che avviene nelle scuole italiane rispetto alla cosiddetta ideologia del gender. Bisogna capire bene questi argomenti, che sono argomenti complessi, di cui bisogna avere padronanza per poter poi entrare in un dibattito pubblico con un'opinione che difenda il diritto alla vita, il diritto della famiglia, il diritto della dignità di tutte le persone. E allora, i provvedimenti di legge che ci preoccupano di più, che abbiamo già indicato e discusso insieme nella prima puntata, sono il DDL Scalfarotto, il disegno di legge Scalfarotto, cosiddetto anti-omofobia, già approvato alla Camera dei Deputati e in questo momento in Commissione Giustizia al Senato della Repubblica per l'approvazione definitiva. Voi sapete che perché una legge sia effettivamente una legge e non più un disegno di legge deve essere approvato dai due rami del Parlamento, dalla Camera e dal Senato. Il DDL Scalfarotto è stato approvato solo dalla Camera. Altri due disegni di legge ci allarmano molto, sono il disegno di legge detto Cirinnà, che riguarda l'equiparazione al matrimonio delle unioni omosessuali con la conseguente legittimazione della stepchild adoption, questa espressione in lingua inglese che non altro è che la ratifica e la tutela delle procedure di utero in affitto praticate all'estero. E un'altra norma che ci preoccupa molto è il cosiddetto DDL Fedeli, intestato al vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, che è la prima firmataria di questo provvedimento di legge, che di fatto vorrebbe portare la propaganda gender nelle scuole. E proprio di gender oggi vogliamo parlare insieme. Che cos'è l'ideologia del gender? In maniera molto semplificata possiamo dire che c'è da molto tempo nel mondo una teoria che considera il sesso non una dimensione biologica, la propria identità sessuale, non come un elemento biologico, siamo maschi, siamo femmine, maschi e femmine Dio li creò, insomma, come sappiamo, dalla nostra tradizione, dalla nostra cultura religiosa, ma no, la propaganda del gender pensa che l'identità sessuale sia sostanzialmente un abito da indossare. L'ideologia del gender prevede di fatto la mutevolezza della propria identità sessuale, la possibilità che le identità sessuali siano di fatto interscambiabili, che maschio e femmina non abbiano una differenziazione reale dal punto di vista biologico, cosa che è scientificamente ed è dimostrata scientificamente in ogni passaggio, non solo perché noi, diciamo così, nella nostra esperienza empirica, quella proprio popolare, quando nasce un bambino, quando nasce una bambina, siamo immediatamente certi del fatto che sia un bambino o una bambina da evidenze fisiche che sono chiare al momento del parto, addirittura prima, ormai con gli strumenti di indagine prenatale. Secondo l'ideologia del gender, invece, questa sessualità può essere trasformata alla bisogna, a seconda di un proprio sentimento. Ora, costruire una società che immagina l'indifferenziazione sessuale o anche solo la trasmigrazione da una sessualità all'altra, prescindendo dal dato biologico, ovviamente serve a costruire una società dove anche i ruoli genitoriali siano in qualche modo indistinti. Serve a costruire, insomma, una società dove non esiste più la mamma e il papà, ma esiste quello che il politicamente corretto oggi definisce anche a livello burocratico in molti comuni, quando andate a iscrivere i vostri figli a scuola, genitore 1 e genitore 2. Ora noi dobbiamo essere molto concentrati, perché la capacità di padroneggiare questi argomenti è decisiva. Ed è evidentemente nostro dovere sottolineare una contrapposizione evidente tra ciò che è e ciò che non è. Maschio e femmina, nella loro differenziazione, nelle loro diverse caratteristiche, sono un concetto che è. L'idea che la sessualità sia un abito da indossare è un concetto che non è. Ora, che un disegno di legge che vuole essere varato dal Parlamento della Repubblica, intestato peraltro al vicepresidente del Senato, che è stato, quando il presidente del Senato Pietro Grasso svolgeva reggenza della Presidenza della Repubblica in quanto secondo carica dello Stato, è stato anche presidente del Senato facente funzione, Valeria Fedeli. Un disegno di legge che prevede che questi insegnamenti, cioè che il genere è l'abito da indossare quando si è in fase adolescenziale, si può scegliere a quale sessualità appartenere, e che questi elementi vadano insegnati a scuola, nelle scuole, altrimenti si è omofobi e discriminatori, ecco, questo è il contenuto del DDL Fedeli, ecco, io trovo che questo sia davvero molto preoccupante. Noi dobbiamo difendere semplicemente la realtà semplice delle cose, e la realtà semplice delle cose ci racconta che tutti noi siamo maschi e siamo femmine, e la cosa è evidente, e l'ideologia della trasmigrazione, quella che avete visto al Festival di Sanremo, secondo cui ci si veste da femmina con la barba addosso e con questa si cerca di fare mercato e di vendere più dischi, è così, è qualcosa di buono per la mercificazione e per lo star system, non è però qualcosa di reale e sicuramente non è qualcosa che si può insegnare ai bambini di 3 anni, di 4 anni, di 5 anni. Se andiamo a leggere il disegno di legge Fedeli è davvero preoccupante, perché la lettera del disegno di legge esprime queste esigenze in maniera molto chiara. Dice la senatrice Fedeli sul sito del Partito Democratico, partito alla quale appartiene, integrare l'offerta formativa dei curricula scolastici di ordine e grado con l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere come materia scolastica, agendo anche con l'aggiornamento dei libri di testo e dei materiali didattici. Tutto questo vuol dire intervenire direttamente sulle conoscenze utili e innovative per una moderna e civile crescita educativa. Attenzione, appena sentite queste parole, le conoscenze utili e innovative, le moderne e civile crescita educativa, ecco, pensate subito ai miti di progresso, a quelli che io indico costantemente come falsi miti di progresso. L'ideologia del gender è in assoluto il più grande falso mito di progresso. E pensate a Papa Francesco, che con chiarezza estrema ha definito le pratiche di indottrinamento a scuola utilizzando l'ideologia del gender come qualcosa di paragonabile alla formazione che riguardava la gioventù hitleriana. Queste sono parole testuali del nostro Santo Padre, Papa Francesco. E allora attenzione però, perché non sono solo chiacchiere, è adesso un progetto di legge che è presente al Senato della Repubblica. Non solo questo, è anche, diciamo, dal punto di vista mediatico, qualcosa che è assolutamente considerato positivamente. L'ideologia del gender è coccolata da giornali, telegiornali, programmi televisivi, persino, vi ho detto, dall'ultimo Festival di Sanremo, dove un'icona gender è stata considerata super ospite del festival, uno dei programmi più, diciamo così, legati alla tradizione anche familiare italiana, è pagato con i soldi delle famiglie italiane. Ebbene, proprio in questa settimana sul Corriere della Sera abbiamo trovato una incredibile doppia paginata di pubblicità, sostanzialmente di propaganda all'ideologia del gender, in cui in un lungo articolo, uno degli articoli che componeva queste due pagine, veniva raccontata l'esperienza del V Medical Center, che è una clinica alla periferia di Amsterdam. Bene, questa clinica, raccontava il Corriere della Sera, ha sviluppato un metodo per la presa in carico di teenager con la disforia di genere, questa è l'espressione che viene usata dagli psicologi, Ebbene, questa clinica prevede la sospensione della pubertà dopo i 12 anni, cioè prendono i bambini di 12 anni e, uso il testuale del Corriere della Sera, somministrano loro farmaci appositi che bloccano la produzione degli ormoni sessuali, farmaci che vengono somministrati per 4 anni e poi a 16 anni gli adolescenti sono reindirizzati grazie a un'altra terapia ormonale verso la pubertà dell'altro sesso. Attenzione, è una pratica che è stata raccontata dal Corriere della Sera in un lungo articolo dove non c'è nessun accento negativo, anzi l'articolo viene illustrato da un'enorme fotografia di una bellissima ragazza che è una modella olandese, 24enne, che si chiama Valentine De Hing. Ebbene, Valentine racconta al Corriere della Sera: ho iniziato a prendere i soppressori quando avevo 12 anni, dunque Valentine era un maschio, così ho evitato la pubertà maschile, non mi è mai cresciuta la barba né il pomo d'Adamo, tutto questo mi ha permesso di acquisire un aspetto più femminile quando a 16 anni ho iniziato a prendere gli ormoni dell'altro sesso. Un bambino è stato trasformato in un'adolescente donna per mera decisione di un intervento in clinica che ha i limiti evidentemente dell'intervento alla Frankenstein, cioè bloccare la pubertà di un bambino di 12 anni per costruire l'idea che sia possibile indossare un'altra sessualità. Tutto questo per fare che? Al fondo, per avere un'ideologia che permetta di dire che maschio e femmina sono appunto abiti intercambiabili e anche la genitorialità, cioè essere padre o essere madre, è qualcosa di intercambiabile e dunque è accettabile anche avere due papà e negare a un bambino il diritto ad avere una mamma, tanto il sesso è solamente un dettaglio, un abito appunto. Questa è l'ideologia del gender che vorrebbe essere insegnata tramite il DDL Fedeli anche nelle scuole italiane, da partire dalla scuola primaria, dunque insegnandola ai bambini, come si è provato a fare con i famosi libretti dell'UNAR, se ne è parlato da un paio d'anni, si parla di questi libretti in cui entrano appunto materiali didattici, come auspica la senatrice Fedeli, materiali didattici che provano a raccontare una realtà che semplicemente non c'è, non esiste, la realtà in cui non si nasce da una mamma e da un papà, ma si nasce da due papà o da due mamme, ma noi sappiamo che è da secoli, da millenni, da decine di migliaia di anni, da sempre, che solo l'incontro tra un uomo e una donna, che in qualche modo si incontrano e si amano, solo da questo può derivare la vita. Il resto è il racconto di un gioco di società pericolosissimo che toglie ai bambini, perché dobbiamo concentrarci sul diritto dei bambini, dei minori, dei più deboli, toglie ai bambini quelle certezze che sono certezze che strutturano la loro personalità. E la prima certezza, chiunque abbia un figlio lo sa, è il rapporto che i bambini hanno con la figura materna e con la figura paterna nelle loro distinzioni di ruolo, nella loro complementarietà, che costruisce una educazione equilibrata. L'idea è costruire un mondo in cui in maniera artificiale, totalmente artificiosa, i bambini anche di 12 anni abbiano la pubertà bloccata per via chimica e poi vengano bombardati di ormoni per essere trasformati in ciò che non sono. Ma è la scienza che ci racconta che si nasce o col cromosoma XX o col cromosoma XY e puoi cambiare abito, puoi somministrare gli ormoni che vuoi, puoi bloccare la pubertà, ma quel segno indelebile rimarrà. E ovviamente succede, insomma, quando ogni tanto muore qualche transessuale, che per identificare la reale sessualità del defunto non si fa altro che andare a vedere il DNA, e il DNA non mente mai. Dal punto di vista cromosomico, siamo uomini, siamo donne, questa traccia è indelebilmente scolpita nel nostro essere. La idea umana che si possa forzare ogni limite, e l'ho detto anche nella prima puntata, lo ripeto oggi, l'idea che l'uomo debba essere così invidioso di Dio da volersi fare onnipotente porta a conseguenze infernali. L'inferno delle conseguenze, la trasformazione delle persone in cose, è l'idea che da due uomini possa nascere un bambino, cosa che non può accadere mai se non attraverso meccanismi di utero in affitto, cioè di compravendita degli esseri umani e di sfruttamento del corpo della donna che fa la locatrice del proprio utero. Se tutto questo noi non lo comprendiamo, se non rimuoviamo dall'essere umano contemporaneo l'invidia di Dio nel momento in cui tocca un limite, e dunque non facciamo capire con chiarezza che siamo esseri limitati e mortali, che certo questa cosa dà dolore, qualche volta frustrazione, sofferenza, ma l'idea che si possa usare il denaro, i mezzi economici, gli investimenti, la hubris scientifica per rimuovere questi limiti e farci diventare tutti semidei è semplicemente un'idea fallace. Bene, mi interessa confrontarmi con le vostre opinioni su questi temi, sapendo appunto che esistono leggi che sono presenti in commissione al Senato e dunque potrebbero diventare norme dello Stato italiano, sapendo che le norme fanno costume e dunque dobbiamo in ogni modo batterci affinché le norme non siano approvate. Le idee sul come muoverci, su come riflettere insieme, su come approfondire anche queste tematiche, lo ripeto, complesse, le affido alle vostre domande che spero arriveranno copiose via telefono, linea alle telefonate. Pronto, cominciamo.
Buongiorno, mi chiamo Lia, chiamo da Crema. Allora, l'argomento è la seconda volta che lo sento casualmente perché lavoro, ho avuto tempo di essere a casa lunedì mattina, è molto interessante. Volevo sapere se quello che ha detto oggi è scritto sulla croce o no.
Sì, allora noi ovviamente tutti i giorni di fatto ci occupiamo sul quotidiano La Croce della ideologia gender, molto spesso sento insomma programmi anche di Radio Maria che si occupano di queste tematiche, lo stesso Padre Livio fa riferimento molto spesso all'ideologia gender, ricordiamo che è nel cuore, nei pensieri di Papa Francesco questa argomentazione, cioè, l'ha sottolineata più volte il rischio che in particolare riguarda i bambini, i più giovani, rispetto all'esposizione a questa ideologia e propaganda. Noi ovviamente siamo eco di tutto questo dibattito sul quotidiano La Croce in edicola, sicuramente trovate molti argomenti e racconti, anche di tante sentenze della magistratura, ce ne siamo occupati proprio la settimana scorsa, ormai ci sono, poiché non c'è la legge, non riescono ad approvare la legge, cosa si fa in Italia? Si cerca di fare sentenze della magistratura che cominciano a riconoscere il cambio di sesso a persone che non hanno fatto nessun percorso, né psicologico, né tantomeno chirurgico, per avere diciamo così, almeno il cambio dal punto di vista fisico della propria sessualità. Semplicemente per sentenza, a richiesta di chi appunto va davanti all'autorità giudiziaria, sono già arrivate due sentenze che riconoscono il cambio del sesso a prescindere dal percorso medico-chirurgico. Tutto questo l'abbiamo raccontato con molti particolari anche in numeri recenti del quotidiano La Croce che trovate in edicola. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Angelo da Assisi, è un gran piacere per me poterla ascoltare qui a Radio Maria, seguo per via internet La Croce quotidiana e sono contento che c'è chi scrive queste cose. Le volevo fare una domanda, no? Mi sente?
Sì, sento, vai.
Pronto? Perché con dei miei amici, siamo tutti genitori, stiamo facendo un'associazione proprio per questi temi qui ad Assisi, e una cosa sulla quale io mi batto, per me è importante, è quella di avere un linguaggio semplice per le persone, perché vedo che i genitori fanno fatica quando si tratta questi argomenti, soprattutto con un linguaggio di tipo scientifico, di questo tipo, per cui non ti ascoltano più.
Bravissimo Angelo, è una questione centrale. Noi proviamo a fare uno sforzo sul quotidiano La Croce, noi diciamo sempre dobbiamo dare le parole per dirlo, cioè le parole semplici per parlare di questi argomenti complessi. È la grande lezione di Padre Livio e di Radio Maria, che ha trasformato argomenti enormi in questioni popolari, per cui adesso possiamo parlare con milioni di persone che insomma attraverso Radio Maria riescono insomma a avere gli strumenti per ottenere una capacità di dialogo rispetto a tematiche complesse. Attenzione, hai centrato un punto, Angelo, la questione del ruolo dei genitori, bravo, perché è centrale che i genitori non deleghino alle istituzioni scolastiche l'educazione dei loro figli, in particolare in materia di sessualità. I genitori devono essere presenti, devono essere capaci di andare anche a interloquire con i docenti, che molto spesso, guardate, molto semplicemente non vogliono, come diciamo a Roma, rogne, e dunque magari se arriva un documento del provveditorato o del preside lo applicano così senza neanche pensarci troppo. Ecco, non delegate e andate a parlare. Io sono andato a parlare con i docenti delle mie due figlie, diciamo, una figlia piccola e una più grande, e ho detto loro con molta chiarezza che io capisco che loro non vogliono rogne su questi argomenti riguardanti la propaganda del gender, e magari qualche volta sarebbero tentati di applicare pedissequamente qualche circolare o di far circolare qualche libretto un po' strano. Io ho detto, se non volete rogne, fate attenzione a una cosa, che se fate circolare propaganda del gender, io, Maria Dinolfi, mi chiamo Rogna, e dunque darò battaglia affinché questo non avvenga nelle scuole italiane. Mi hanno creduto, sono stato convincente. Ecco, con un po' di nettezza, perché su questi argomenti vanno di mezzo i livelli di formazione e anche gli equilibri dei nostri figli, dobbiamo presso le istituzioni scolastiche, come genitori, voglio dire anche come nonni, come nonne, quando accompagniamo i bambini a scuola, insomma farci portatore della testimonianza su questi argomenti. Maschio e femmina li creò, non confondete la testa ai nostri bambini. Pronto, la prossima telefonata.
Sì, pronto? Sì, buongiorno, sono Nicola dalla Puglia.
Ciao Nicola,
grazie per l'esposizione, chiarissima. Niente, io le volevo fare una domanda forse un po' particolare. Non riesco a capacitarmi come mai i nostri politici, i nostri governanti, ma anche a livello sociale, così gli insegnanti, che so, i medici, non se ne parla molto di questo, perché è considerato l'importanza dell'argomento. Io mi meraviglio tantissimo che non ne sento parlare in giro, forse nemmeno nelle parrocchie. Un argomento così sconvolgente che io non riesco a capacitarmi di come mai non se ne parli granché, quasi niente, non se ne parla quasi per niente, e com'è possibile che le persone che ci governano, persone a certi livelli di intelligenza, non riescono a capire una cosa così semplice, che anche il più deficiente lo potrebbe capire.
Te lo dico io, Nicola, perché se ne parla così poco, perché vorrebbero far passare queste norme e anche questo costume semplicemente in silenzio, senza dare scandalo, senza quasi che nessuno se ne accorga, come se diventasse tutto questo normale. E per fortuna Papa Francesco ha alzato la voce su questo punto, per fortuna Radio Maria continuamente fa arrivare messaggi su queste posizioni, su questa propaganda del gender che continuamente prova a sciacquare la testa dei nostri bambini. Per fortuna, diciamo anche noi sul quotidiano La Croce, davvero tutti i giorni ci impegniamo affinché questi argomenti complessi, lo ripeto, ma semplificati almeno nel linguaggio, diventino patrimonio di tutte le mamme, di tutti i papà, di tutte le nonne, di tutti i nonni, affinché l'educazione in famiglia su questi punti sia nettissima e sappiano prima di tutti i bambini riconoscere a scuola quando vengono fatti oggetto di propaganda. La cosa più grave è che però in questo momento in Senato giaccia un disegno di legge, lo ripeto, che ha la firma di un esponente politico di altissimo livello, del vicepresidente del Senato, che è stato anche presidente del Senato facente funzioni recentemente, e che dietro a parole che sembrano mascherare tante questioni riguardo la discriminazione, eccetera, eccetera, in realtà ha con chiarezza delimitato il campo dell'agire per arrivare alla propaganda gender ufficializzata per via normativa nelle scuole. Prima ci hanno provato con l'UNAR, prima ci hanno provato facendo arrivare dei libretti quasi di soppiatto nelle scuole, prima ci hanno provato finanziando attività delle lobby LGBT, cioè lesbico, gay, bisessuale, transessuale, che sono stati finanziati su finti progetti anti-omofobia per far entrare queste argomentazioni nelle scuole italiane, ora provano a farlo addirittura con una legge dello Stato. E se noi non siamo consapevoli, se non siamo con la testa alta e le antenne dritte, le cose passeranno. Ma se noi saremo invece capaci di costruire un'opinione pubblica che dice no a questo scempio, il no diventerà così fragoroso, perché come hai detto bene Nicola, è evidente a chiunque che questo è uno scempio, il no diventerà così fragoroso che l'approvazione del DDL Fedeli non avverrà mai. Ma sappiate che dipende da voi e dalla vostra capacità di impegno. Pronto, la prossima telefonata.
Sì, pronto, buongiorno. Io sono Francesca e innanzitutto grazie, benvenuta a Radio Maria, perché insomma è necessario, serve che tutti sappiano. Io ti ho seguito anche al Don Orione quando sei venuto qua a Roma. Già avevamo sentito noi comunque orientativamente queste cose, a noi l'avevano fatto proprio come prefettura, hanno fatto un incontro e noi siamo andati, e quindi come io sono una collaboratrice pastorale, siamo andati insomma a sentire e diciamo che noi non ci siamo addormentati, abbiamo cominciato a muoverci ognuno come poteva, quindi ho cominciato nelle scuole, ho 4 figli dislocati, 2 nelle elementari, una nelle medie e uno nella materna. E sembrano cose dell'altro mondo, come diceva quel signore prima, purtroppo non lo sono, e io mi sono proprio riscontrata, imbattuta, nella preside della scuola della materna, che era praticamente che è una teorica del gender. Quindi diciamo che c'è stata, mi sembra a novembre, la settimana proprio di promozione, una settimana specifica, di promozione proprio del gender, molto camuffato, non viene ovviamente detto in questo modo, è contro la discriminazione sessuale, insomma è molto mascherata, però c'è stata questa settimana pubblicizzata anche proprio dal Ministero, mi sembra che era proprio stata fatta. Quindi noi in quella settimana alcuni genitori informati siamo andati comunque a presentare il consenso informato nella scuola dicendo: io se fate questa cosa nella scuola non voglio che mio figlio partecipa, semplicemente così. Il preside delle scuole elementari e della media ha accettato, e mentre nella materna mi sono proprio imbattuta in 45 minuti di insulti nei miei confronti. Non so, mi sta sentendo?
Sì, vai, continua.
Ah, ok, gli insulti nei miei confronti, ringraziando il cielo, comunque io mi sono informata sempre, ho notizie tramite voi, la provvita, abbiamo fatto un incontro con un responsabile della provvita, con alcuni genitori per informare, comunque insomma ho ribattuto un po' a tutte le cose, sono andata con gli articoli, avevo cose scritte, gli ho parlato, perché a un certo punto addirittura mi si è detto la scuola è pubblica, quindi lei se vuole decidere per i suoi figli deve andare alla scuola privata cattolica, che tra l'altro è anche finanziata. Ovviamente io di fronte a quegli articoli scritti gli ho detto: lei non si deve assolutamente permettere di dire una cosa del genere. Ho abbastanza insomma ribattuto, proprio perché sono andata informata, ma mai pensando una cosa del genere. Addirittura io ho portato tutte le cose, perché ho detto: se non la conosce gli spiego io le cose, perché ovviamente di fronte a un consenso informato dico magari non sa l'argomento, e quindi mi ero portata tutta. A quel punto lei si è proprio alzata urlando, dicendomi che avrebbe portato quel consenso informato al suicidio, che non sarebbe finita lì, che lei mi avrebbe scritto una lettera in cui diceva che io stavo facendo un attacco politico, e a un certo punto e dicendomi che io dei libretti, lei mi avrebbe fatto leggere dei libretti, perché è giusto che io anche ero informata da un altro punto di vista.
Bene, Francesca, tu sei l'esempio, cioè così bisogna fare. Bisogna, allora, intanto sapere che su queste questioni si paga un prezzo. Si paga un prezzo perché poi veniamo appunto tacciati di oscurantismo, veniamo considerati persone retrograde, medievali, semplicemente perché difendiamo il diritto dei nostri figli a conoscere la verità, non a subire la propaganda del gender. Ma il modello è esattamente quello che tu hai indicato: consapevolezza, aggiornamento, articoli di giornale, tematiche che vi aiutano a sottolineare le questioni in maniera che la consapevolezza sia massima, confronto con le istituzioni scolastiche, dove le istituzioni scolastiche provano a fare davvero la propaganda addirittura ai genitori, risposta netta, ferma, e si tengono i bambini a casa. Beh, sappiate che in Germania, per aver tenuto i bambini a casa, una coppia è stata addirittura arrestata. Ma noi dobbiamo essere pronti a rispondere. In Italia, per fortuna, il DDL Fedeli non è ancora legge, dunque abbiamo tutti i margini per poter opporre il diritto a educare i nostri figli senza che ci venga detto che la scuola pubblica, che è la scuola di tutti, deve per forza fare la propaganda gender finanziata con finanziamenti appositi alla lobby LGBT e mascherata con la finta condotta antiomofobica o contro le discriminazioni. Quella è ovviamente una mascheratura dietro al quale passa l'idea che si possa avere una sessualità indistinta, che maschio e femmina siano semplicemente abiti da indossare e che dunque ruolo paterno e ruolo materno siano irrilevanti e interscambiabili, affinché alla fine, questa è l'intenzione, si possa affermare che un figlio nasce da due papà. E noi non faremo mai educare i nostri figli a ciò che non è, li educheremo sempre a ciò che è, maschio e femmina li creò. Pronto, la prossima telefonata.
Buongiorno dottore, ascolti, io sono un cattolico e penso che oltre ai nostri figli anche ai nostri nipoti, sono un nonno e certo, penso che anche i nostri nipoti. Sono d'accordissimo su tutto quello che ha detto, quasi tutto. Una cosa soltanto volevo dire, e mi sto attivando anche presso la nostra parrocchia per poter portare avanti questo discorso, e, con le famiglie, che molte famiglie ancora non lo conoscono, molte coppie non conoscono questa situazione. E l'unica cosa su cui non sono parzialmente d'accordo sul fatto che comunque sia potrebbe essere una discriminazione anche la non libera scelta di una persona.
Non ho capito benissimo, scusa, su cosa non sei d'accordo?
Allora, sul fatto che uno non possa scegliere di cambiare sesso.
Ma io non penso che questa sia, diciamo così, ci sono casi estremi in cui evidentemente proprio per condizioni di natura la questione insomma sia in qualche modo di una certa evidenza. Io non credo che questa possa essere una propaganda sistematica, semplicemente io non credo che il sesso sia un abito che uno può dismettere e trasformare nell'altro abito immediatamente. Sicuramente non considero tollerabile né che si pratichi quello che vi ho raccontato nelle cliniche olandesi, cioè che ragazzi, ragazzini, bambini di 12 anni vedano la loro pubertà bloccata per essere poi orientati dopo 4 anni di somministrazione di farmaci soppressori al bombardamento ormonale che trasforma un bambino in una bambina o viceversa. Questo lo trovo intollerabile e trovo ancora più intollerabile che il più importante quotidiano italiano, il Corriere della Sera, faccia a questa clinica propaganda come fosse qualcosa, diciamo così, da individuare come grande mito di progresso. Io lo trovo come un mito regressista che ci porta davvero in un territorio pericolosissimo che noi non possiamo neanche lontanamente accettare, perché tocca e violenta i bambini, e questo per noi è davvero un territorio inaccettabile. Poi i casi limite si affrontano, ma sono appunto casi limite. Attenti a confondere questa questione, vengono sempre utilizzati dei cavalli di Troia intellettuali per far passare dei concetti, ma qui il concetto di fondo è voler affermare che maschio e femmina sono semplicemente abiti che si possono indossare a piacere, e invece no, è scritto in ciò che siamo, è scritto alla nascita, lo si vede fisicamente, è scritto nel nostro DNA, è scritto a livello cromosomico e questa dimensione non si modifica. Pronto?
Pronto, buongiorno, dottora Adinolfi, sono una mamma di Como, Silvia di Como. Io innanzitutto la ringrazio per il dono che è per noi, anche grazie a Radio Maria che ha dato questa possibilità a lei di fare questa trasmissione. Io ho una bambina di 10 anni, una di 11, quinta elementare, prima media quindi, e insieme qui con mio marito e loro abbiamo già partecipato alle iniziative delle Sentinelle in Piedi, su appunto questo argomento. Volevo chiedere, ha già risposto un po' comunque, cosa possiamo fare inoltre nelle scuole, se devo anticipare, cioè prevenire, cioè per ora non mi si è data, diciamo, non mi sembra che ci sia stato dato materiale di questo genere, però dico, devo prevenire, andare a parlare
prevenire con... Silvia, sì, prevenire, andare prima, proprio esattamente, preoccuparsi. Cosa vuol dire preoccuparsi dei nostri figli? Vuol dire occuparsi prima, preoccuparsi dei problemi che potranno venire. Queste nubi sono evidenti, in moltissime scuole i materiali sono già arrivati, come ci ha raccontato anche Francesca nella telefonata precedente. Andiamo a dire prima e leggiamo insieme i POF, questi piani di offerta formativa, leggiamoli, cerchiamo di discuterli insieme al corpo docente prima che le questioni si pongano, in maniera che comunque si sappia all'interno dell'istituto che esiste una opinione pubblica, speriamo più ampia possibile, che va a dire che, insomma, rispetto a queste tematiche c'è muro, che una cosa è educare, come giustamente bisogna educare, a non essere mai discriminatori. I nostri bambini devono sapere che non devono mai discriminare nessuno. Altra cosa evidentemente è usare la finta pubblicità contro la discriminazione per far passare la propaganda di genere. La propaganda di genere, lo ripeto, è funzionale alla costruzione di una società in cui la sessualità è semplicemente, l'identità sessuale è semplicemente un abito da indossare, il che serve a costruire una società in cui maternità e paternità sono concetti che non esistono, la mamma e il papà non esistono più, esistono i genitori 1 e i genitori 2, così come in molti comuni sono i moduli per iscrivere le persone a scuola, i bambini a scuola, non si firma più come madre e padre, ma si firma come genitore 1 e genitore 2, perché questa è l'ideologia di fondo, l'idea poi in fondo, che è politicamente corretto accettare che un bambino possa essere figlio di due papà, e mi dispiace, così non è. Qualsiasi bambino non solo è figlio di una mamma e di un papà, ma ha diritto a una mamma e un papà. Questi sono i veri diritti civili. Grazie davvero a chi ha ascoltato questa puntata, questa seconda puntata del mormorio di un vento leggero. Sostenete Radio Maria, sostenete il quotidiano La Croce, e noi ci ritroviamo lunedì prossimo alle 11:15 in diretta, sempre qui da Radio Maria. Date battaglia, come diceva Santa Giovanna d'Arco, a noi la battaglia, a Dio la vittoria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.